E cari amici di Diamoci una mano, io sono estremamente emozionata perché abbiamo una sorpresa, insomma ci ha tenuto sulle spine, ma per fortuna tutto è andato bene e posso dare il benvenuto, un abbraccio proprio col cuore, allo storico inviato di Striscia la Notizia, Max Laudadio.
Buon pomeriggio a voi.
Ma che regalo averti qui in carne ed ossa, bellissimo.
Sono io immensamente felice di essere qua, quindi ho fatto di tutto per arrivare perché sai che ero in Toscana, ho preso la macchina e sono arrivato puntuale.
È puntualissimo, tra l'altro, più svizzero tu di noi svizzeri.
Hai visto?
L'italiano più svizzero di tutti. Cuori senza confini, quindi tu hai attraversato il confine per venirci a trovare questo pomeriggio, non a caso, perché tu hai un cuore, un'anima molto sensibile, è qualcosa che hai da tutta la vita, è qualcosa che è nata piano piano.
Ma già mi imbarazza questa affermazione che fai, non credo di avere un cuore diverso da tanti altri, credo che nel corso della vita poi invecchiando ti trovi di fronte a delle scelte molto importanti, primo fra tutte quella di dove sta questa benedetta felicità, no? Il concetto della felicità è qualcosa che sembra irraggiungibile, no? Che sembra qualcosa di utopico addirittura. E poi dopo invece ti rendi conto che ce l'hai a un passo davanti a te, cioè basta girare lo sguardo, basta aprire il cuore, basta ascoltare le persone che sono intorno, basta cercare di donarsi con sincerità, no? Quando incontro le scuole parlo di una cosa, cerco di visualizzare la scalata alla felicità con qualcosa di molto semplice.
Dobbiamo fare un inciso però, perché tu collabori con l'associazione Amici dei Bambini, il diritto di essere figlio, tu lotti contro l'abbandono.
Ma è una delle associazioni che amo e che ho sposato nel corso degli anni, ce ne sono tante altre, ma che credo che ognuno di noi debba fare il massimo che può per cercare di aiutare. La popolarità si può utilizzare in tante maniere, no? Può essere usata per un interesse personale, per aumentare i tuoi guadagni e per aumentare la tua di popolarità e la tua di fama, e invece può essere utilizzata per cercare che qualcuno ti possa imitare in atteggiamenti e in azioni che possono essere utili per gli altri. Questo è diventato un po' la pietra d'angolo della mia vita, negli ultimi anni ancora di più, ma proprio perché il ritorno che ne deriva è quella felicità immensa che oggi posso definire esista davvero. Quando mi domandano esiste o non esiste, esiste, bisogna capire dove cercarla, no? Ti stavo dicendo, questa immagine che cerco di raccontare ai ragazzi, che è molto semplice, come una scala mobile dove tu hai davanti la scritta felicità nel gradino proprio davanti a te, tu lotti tutta una vita per ottenere sempre più successo, sempre più fama, sempre più soldi, sempre più obiettivi, purtroppo però è una scala mobile, ogni gradino che tu fai, questa scritta felicità va avanti, sale, quindi qualsiasi cosa tu ottenga personalmente, quella parola felicità non si ferma, peraltro arriva in cima, gira e riparte dall'inizio e tu ti trovi davanti a quel cartellone dei treni che partono decidendo che cosa farò domani per poter riuscire a raggiungere quella felicità. E poi incredibilmente quel piede che va su quel gradino è nel momento in cui tu sposti l'attenzione da te agli altri, quindi non è il dono per gli altri, perché è il donarsi agli altri, cambia completamente il concetto e farlo con quella gratuità vera che possa essere riconoscibile nel gesto, la riconosci se uno lo fa sinceramente o no, negli occhi, negli ascolti, nelle parole, e quindi ti emozioni per tutto. Mi sono emozionato quando ho sentito lei che fa l'attrice, lui che fa il trapper, sono diventato un piagnone. Crescendo sono diventato un piagnone.
Benvenuto nel club, perché io uguale.
Che è strano, perché io vado dietro ai truffatori da 30 anni, capito? Cioè, pensate ad avere la corteccia dura, invece piango sempre.
Vedi, ma com'è che si arriva a questa consapevolezza, Max?
Non lo so, arriva... Allora, secondo me serve riuscire a non rimanere introproiettati, questo è fondamentale, questo è assolutamente fondamentale, però poi dopo sono occasioni della vita, sono gli incontri che fai, le persone che ti cambiano la vita. Io sono stato in missione in tre paesi che mi hanno sconvolto, sono stato ad Haiti, nella baraccopoli più povera del mondo, è evidente che se tu lì non vai per ascoltare e per vedere quello che realmente c'è, non comprendi niente, ti sembra che Dio non esista e basta, punto, non c'è altro. E invece guardando quei ragazzini che giocavano sulla spazzatura, loro erano felici, nonostante non avessero niente e soffrissero di qualsiasi altra cosa. Sono stato in Benin, in questo ospedale che è al centro di... non sapevo neanche esistesse il Benin. Ok, ho dovuto
Dici
cercare
dov'è?
Sulla mappa tra il Niger, la Nigeria, ok, in quello lì. Ma è un paesino piccolino, c'è un ospedale solo, peraltro gestito da un frate italiano che si chiama Fra Fiorenzo, e è l'unico ospedale di tutta l'area, quindi arrivano centinaia di migliaia di persone che hanno bisogno di curarsi in questo ospedale. 100 sono dentro, 3000 sono fuori che aspettano di morire il letto per poter star lì, no? E in quei posti lì, io sono andato lì per portare dei sorrisi, niente di più, ero l'unico bianco in mezzo a tutti i neri, a parte Far Fiorenzo, trovi e capisci che cosa significhi la discriminazione al contrario, no? Quando noi giudichiamo quello nero in mezzo a noi, e quando sei lì ti guardano, invece lì ti abbracciano.
Ma tu con l'esperienza che hai avuto appunto tra truffatori, insomma diciamo ecco non proprio l'esempio, il modello da seguire, ci si può redimere? Cioè si nasce buoni,
no,
si nasce con un'indole per riuscire ad ottenere quella consapevolezza che ci stai raccontando tu?
No, ci sono persone che nascono che non sceglieranno mai la strada giusta e questa è una scelta di vita, ma come c'è la persona che sceglie di vivere sotto un ponte, tu non puoi far niente per toglierlo da sotto il ponte. Cioè è una scelta di vita. Ci sono, io credo, nel cambio radicale delle persone dal cattivo al buono, se vogliamo definirli così in maniera molto semplice, si può fare. Cioè, ho visto con i miei occhi persone che hanno ucciso e che poi dopo si sono assolutamente rese conto dell'errore che hanno fatto. Il difficile è riuscire a reintegrarsi in una società che ti classifica. Questo è un meccanismo complesso, no? È il pregiudizio che nasce, ma nasce sulla disabilità, nasce questa cosa che ci contraddistingue nel voler giudicare gli altri per quello che rappresentano e non per quello che sono, ce lo portiamo dietro sempre.
È quello che stavamo cercando anche nella prima ora di capire, insomma, di avere uno scambio di opinioni sul concetto di normalità, per quale motivo abbiamo bisogno di sentirci normali, di andare verso un concetto di normalità, poi presunta ovviamente.
Perché abbiamo paura del diverso, abbiamo paura di rimanere delusi, perché abbiamo paura di perdere le nostre certezze che nascono, ripeto, oggi su quello che hai, quello che rappresenti e non su quello che invece fai. Papa Francesco ne è l'esempio massimo, no? Cioè il fare differenzia totalmente dal voler apparire, quella roba lì, e lì si scontra con gli anni della Chiesa che ha raccontato questo, gli anni delle persone che hanno raccontato questo e le nostre azioni, me compreso, tutti, perché poi passi delle fasi della vita dove tutti noi abbiamo fatto errori, tutti noi continueremo a farli. L'importante è sapere poi dov'è la strada maestra per tornare indietro e dire vabbè, però questo l'ho fatto, però posso tornare e rimediarla quella roba lì, no?
Però magari... se non sai dov'è la strada maestra, se non hai un esempio a casa che ti insegna qual è la strada maestra, puoi trovarla comunque.
E bisogna tenere gli occhi aperti e il cuore aperto, che sia collegato in maniera molto stretta, e se hai la voglia di sentire delle emozioni, queste arrivano, non c'è niente da fare. Io poi vabbè, a me è successa una roba che non mi aspettavo, io sono sempre stato ateo, proprio convinto eccetera, poi a 40 anni mi sono messo a pregare e non lo cercavo, lì è cambiato tutto, e cerco anche di raccontare questa fede che è arrivata non come ce l'hanno raccontata a noi, che il motivo per il quale io sono stato tanto lontano dalla Chiesa, perché me l'hanno raccontata in una maniera che non mi piaceva, oggi tento di raccontarla come sono, scusate se dico, sono lo stesso pirla di prima, ma con il desiderio di voler fare delle robe che quello lì in mutande 2000 anni fa ci ha insegnato, è molto più semplice di quanto si possa pensare. Se togliamo gli orpelli, se togliamo tutta la struttura e andiamo all'essenza, è ti ascolto, tu sei lì, ti ascolto, vediamo cosa posso fare io per te. In automatico poi ci saranno persone che faranno delle cose per te sempre alla stessa maniera, diventa tutto magico.
E diventa tutto magico anche la tua famiglia, per chi non lo sapesse, tu hai 3 figli.
Io ho una comunità, ho una comunità perché ho una mia figlia naturale che ha 21 anni adesso, che è quella che abbiamo tentato di educare con tutti i nostri principi e che ci fa... dimostrare che si può ottenere anche con l'educazione della famiglia qualcosa di positivo, perché la famiglia poi è importante come la scuola e tutto il resto. Però poi dopo abbiamo deciso di aprire la casa a persone che abbiamo incontrato per casualità, perché abbiamo incontrato Ina, che ne aveva 14, era in un ospedale e ci siamo accorti che viveva in un centro accoglienza senza l'affetto reale di una famiglia. Da quel giorno l'abbiamo accolta a casa e oggi ne ha 30 e mia figlia come Bianca. Poi è arrivato Stanley, un ragazzo nigeriano che quando è arrivato a casa mia ne aveva 25 e oggi ne ha 36, con 4 figli e sono tutti lì, e quindi c'è un caos generale di persone che, alle quali cerchiamo di dire: questa è una strada, questa è un'altra e questa è un'altra, scegli tu quella che ti piace di più, però io ti faccio vedere che forse se fai questa la derivazione del sentimento che riesci ad ottenere è molto più ampio.